Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Iniziamo una rassegna denominata Gettoni Proustiani per ricordare i 150 anni dalla nascita di Marcel Proust, avvenuta il 10 luglio 1871. La rassegna avrà una durata di 2 anni, in quanto Marcel Proust è morto il 18 novembre del 1922 e quindi il nostro intento è quello di ricordare anche 100 anni dalla morte. Le letture che seguiranno sono tratte dal volume di Lino Pietro Callegarin, intitolato Marcel Proust, le opere e i giorni, e con aggiunta di varie citazioni tratte dalla Recherche.
La malattia è rappresentata in alcune scene fondamentali dell'opera, ove viene ritratta come un linguaggio tipico di chi ha consuetudine con il male e che ne vede il legame indissolubile con la morte. Una morte che viene percepita a volte anni prima di morire. In Proust la malattia convive con il suo spirito creativo e sembra che da essa non desideri liberarsi, tanto da trasformare la sua casa in una clinica dove è il paziente ad essere attivo e protetto, non per salvarsi la pelle, ma per gettare le fondamenta di un'opera monumentale. George Steiner scrive della grande coerenza con la quale Proust tratta le strategie della solitudine fondate sulla malattia. Leggiamo: il punto centrale non è l'eziologia psicosomatica o la natura della sua asma, delle crisi polmonari che resero impossibile qualsiasi esistenza normale dopo il periodo di vita mondana. È l'uso immensamente produttivo che Proust fece della sua prigionia volontaria. L'ambiguità della cattività, l'eros della carcerazione costituiscono naturalmente lo scenario esplicito della parte finale della Recherche. Dalla sua arnia insonorizzata e affumicata, Proust fece secernere una società numerosissima, una città per il pensiero e per il sentimento, che rivaleggia con quella di Dante. Usando una contabilità subliminale, Kierkegaard usava esattamente lo stesso procedimento, Proust costrinse la sua vita fisica e quella del suo magnum opus a coincidere. Entrambe si conclusero nello stesso momento programmato. In tutti i sensi, la morte permise a Proust di tornare nella modernità. Ad un certo punto della sua vita, Proust allontanò i medici da sé, ma per un lungo tempo ne subì l'influsso, acquisendo una grande familiarità con i termini tecnici da essi usati e nominandoli spesso nella sua corrispondenza. L'asma presentava tutti i caratteri di un'autentica e grande nevrosi, in cui il passaggio dallo stato di salute allo stato di malattia era subitaneo. Tutto era un'intermittenza tra pericolo e liberazione. Nella Recherche, il narratore, ricordando gli anni giovanili, affermerà di averli vissuti non lavorando, ma nell'ozio, tra malattie, cure, manie. Sono gli anni 1903 in cui Freud è alle porte e in cui Dubois parlava di psicanalisi come di una cura a cui molti ricorrevano. La Recherche è anche un viaggio nell'inconscio dell'autore. Come sostiene Eugenio Scalfari, è l'autoanalisi attentissima e minuziosa in un'epoca in cui la psicanalisi freudiana si era da tempo imposta come terapia psichica, ma anche come racconto della psiche e delle sue deformazioni, incidendo profondamente sulla cultura novecentesca. L'approccio di Proust, però, non ha debiti particolari nei confronti di Freud. Procede in parallelo con mezzi propri e con uno strumento del quale ha assoluta padronanza, la letteratura, il romanzo. Nella Recherche, la volontà umana ha un'esaltazione imponente, quale frutto di una decisione tenace contro il dolore, fino alla morte. Questo può apparire strano, perché tale esaltazione era proprio di un malato che si dichiarava privo di volontà. Tale mancanza, noluntas, gli veniva continuamente rimproverata dai familiari, che vedevano nella volontà la prerogativa fondamentale per l'autoaffermazione, autentico valore borghese finalizzato all'efficacia e alla ricchezza. Nel 1905 gli era morta la mamma e l'indolenza in lui era diventata talmente grande da indurlo a pensare di rinunciare a qualsiasi progetto di scrivere. Ma accanto all'indolenza c'era anche un altro nemico da vincere, la frivolezza. Questo era un vizio che, a suo dire, lo abbassava moralmente. Pur avendo egli confessato questa situazione, in realtà, in fondo al suo animo, continuava a vivere nella speranza di ritornare a scrivere e a produrre una grande opera, ancora non ben definita. Quando scriverà la Recherche, la volontà prenderà d'assalto gli stati di amnesia che lo avevano assalito. Essa riconquistava le terre dell'oblio, i disastri del sonno, dirà nella prigioniera. La volontà agisce e protegge sempre, invariabile tanto quanto invece sono mutevoli l'intelligenza e la sensibilità. La morte della madre lo aveva fatto sprofondare in un abisso tormentato da sogni, che lo portavano a fargli credere di averla uccisa. «Noi uccidiamo», confesserà, «le persone che più amiamo con la stessa tormentosa tenerezza che ispiriamo e che mettiamo continuamente in allarme». Questo sosteneva, e come Edipo pensò al suicidio e al martirio. Dirà anche, nessuno potrà indietreggiare dinanzi all'orrore della propria vita. Fu quello un momento veramente terribile, tanto da anelare alla propria distruzione. Per questo decise di curarsi e di farsi internare in una clinica ove non era certo l'asma, la malattia da superare. Lì carica ancora una volta di immensa importanza la figura del medico. Non aveva più nessuno a cui affidarsi, i genitori morti, il fratello sempre più lontano. Ci teneva a mettersi in quella schiera di isolati volontari che aveva contato molto da Democrito, accecatosi per vedere più profondamente in se stesso, a Pascal, a Rousseau, a Nietzsche che voleva il deserto per tornare ad essere buono. Il rapporto con il medico, Solier, era diventato alterno e contraddittorio. Era spesso Proust ad interrogare il medico che, secondo lui, avrebbe dovuto conoscere a fondo soprattutto le filosofie. In questo modo si era promosso a giudice dello stesso. Verso la fine del gennaio 1906, Proust ritornò a casa più malato di prima. Questa esperienza lo portò alla sfiducia nella classe medica. Aveva capito sostanzialmente che per curare l'indolenza e la frivolezza occorrevano altri metodi che dovevano nascere da lui stesso. Questo lo portò a trasferire ciò che doveva essere stata la clinica, e che in realtà non era stata, nella sua stanza. Lì la lotta con la malattia continuava, lotta che non si svolgeva però a viso aperto. La malattia era diventata per Marcel una nemica da stremare, da trattare furbescamente, blandendola al pari di una donna. È così che, accecati dalla sua luce, si può estrarre ciò che la salute non può permetterci di vedere. Come Noè. Sostanzialmente quella che Proust si accingeva a vivere era una vita piena d'ombra. In questa solitudine l'impulso della sua attività creatrice lo aveva trovato nella lettura che diventava un campo sconfinato. Era scattato in Proust quello che è stato definito il senso del diluvio del passato. In lui si agitava un interrogativo angoscioso. Potrò trovare la vita lì ov'è la morte? La lettura quindi come vero elemento salutare, una vera psicoterapia, anche se è pur vero che essa racchiude in sé i pericoli della passività. Un miele preparato da altri che noi raggiungiamo sugli scaffali delle biblioteche per gustarlo passivamente. È quindi nella solitudine e nel silenzio che matura l'ideale ascetico del grande scrittore, poeta e uomo di pensiero. Analogamente a Baudelaire, viene preso dal timore di dover scomparire senza aver lasciato alcuna traccia di sé sulla terra. La sua opera inizia al buio, semi-addormentato, con l'approssimarsi della mezzanotte e con un crescente stato angoscioso che si dilegua con l'avanzare della luce mattutina. In condizioni di insonnia diventa la sua condizione di scrittore sorretto non dalla realtà, ma dalla coscienza del suo passato. Giovanni Macchia ha messo in risalto un parallelismo con la condizione del vecchio Noè, chiuso nella sua arca per 40 giorni, mentre faceva notte sulla terra. Come Noè, Proust deve alla notte se può continuare a vivere, scrivere e addormentarsi in quella che viene definita una specie di allegoria del diluvio. L'oblio, condizione della memoria e figlio prediletto dell'abitudine. Quella di Proust era una memoria vacillante, di una personalità contraddittoria, costellata da vuoti ed amnesie. È forse proprio da tutti questi fattori che la sua opera riceve un'impronta ben precisa, l'impronta del tempo. Ribot, nel suo libro Malattie della memoria, arriva a sostenere che l'oblio è una condizione della memoria. Se non ci fosse l'oblio, di molti stati esistenziali si afferma, noi non potremmo neanche ricordare. Cioè, l'oblio non è una malattia della memoria, bensì una condizione per poter ricordare. L'oblio quindi come stato di salute e non di malattia. Proust è tutto immerso nell'oblio, cosciente che esso è una forma del tempo, uno strumento per adattarsi alla realtà, non una forza solo distruttrice, ma intermittente e modificatrice del tempo. Sono proprio queste intermittenze, le turbe della memoria, il senso del naufragio dell'io, che generano le parti più famose e più alte del suo lavoro. Un lavoro che può essere paragonato ad una vera e propria cattedrale, le cui pietre debbono essere sempre esaminate in chiave critica. Nella Recherche, l'oblio rende sopportabile le sofferenze e trasmette al narratore un ingannevole senso di dolcezza, ad esempio quando ricorda Albertine ormai defunta. L'omosessualità in Proust. È una tendenza che si manifesta in età adolescenziale e che si può evincere soprattutto dal contenuto della corrispondenza 1898 con i compagni del liceo. Emblematica è la lettera inviata quale risposta ad un qualcosa che gli aveva scritto Jacques Bizet, figlio del compositore Georges e di Geneviève Lévy, futura signora Strauss. Tale corrispondenza provocherà reazioni piuttosto brusche dei suoi compagni liceali. È proprio dall'epistolario di Proust che emerge sempre più il motivo dell'omosessualità, che raggiunge il suo apice nel coinvolgimento di figure come Lucien Daudet e Reinaldo Hahne. Di certo sarebbe un errore ritenere che tutte le donne di Proust siano in realtà degli uomini mascherati, sostiene Edmund White nel 1940, il maggiore scrittore gay americano. Certamente dei personaggi femminili quali Odette, Oriane, La Berma sono donne, ma altri sono invece ragazzi mascherati da donne, panettiere, fruttivendoli, lattaie.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.